Assolutamente. Senti, già in diverse occasioni durante questa chiacchierata e più volte, cioè e ripetutamente nel tuo libro tu usi il termine personaggia. Ci dici da dove viene questa scelta?
Dunque, personaggio è un elaborato della Società Italiana delle Letterate che a un certo punto ha giustamente stabilito di non voler più parlare di personaggi femminili, che sono una specie, se uno ci pensa realmente, è una specie di strada tortuosa per arrivare a dire una cosa semplicissima. La cosa semplicissima è personaggio. Esiste personaggio al maschile, esiste personaggio al femminile. Quindi in questo senso personaggio. Io nel libro ho utilizzato Angela Carter come spartiacque, perché secondo me sono i personaggi di Angela Carter che per la prima volta in maniera consapevole, sono le personaggi di Angela Carter che per la prima volta in maniera consapevole utilizzano il proprio desiderio, no? Utilizzano il proprio desiderio per attuare il proprio progetto di vita. Per le personaggi venute prima io parlo di personaggi femminili, perché in un certo senso non c'è questa consapevolezza di scrittura. Ecco, quindi mi sono permessa di stabilire uno spartiacque, di utilizzare personaggio femminile e personaggia in questo senso.
Sì, tra l'altro racconto questo piccolo aneddoto. In questi mesi, io sto leggendo ad alta voce Il Signore degli Anelli, versione ridotta a mia figlia, no? Nel senso che poi quando ci sono le descrizioni troppo lunghe non mi faccio problemi e taglio. Qualche giorno fa, a un certo punto, mia figlia mi si è girata verso di me mentre leggeva e mi ha detto: Papi, ma in questo libro ci sono pochissime donne. No? E mi è venuto in mente, poi adesso rileggendo per questa presentazione del tuo libro, che c'è proprio una. Tu citi a un certo punto, fai menzione a Tolkien e dici: No, ma adesso non mi ricordo chi lo dice, citi qualcuno che dice che i personaggi femminili, in questo caso in Tolkien, sono emblemi della luce, personaggi luminosi, no? E mi è venuto in mente, poi ne parlavo anche con Denise l'altro giorno, che a un certo punto i personaggi femminili fanno o l'ombra o la luce, no? O la santa o la puttana, no? E sono sempre chiuse all'interno di una dicotomia, per cui di nuovo, no? C'è un confine netto e il personaggio complesso, no? Desiderante, al di là di quello che dovrebbe desiderare, invece comincia molto tardi a comparire.
Sì, assolutamente sì. È interessante la diatriba sui personaggi femminili di Tolkien, perché alcuni critici, alcune anche studiose hanno parlato dei personaggi femminili come di Tolkien come portatrici di una spiritualità particolare. Quindi non è vero che Tolkien ha messo in scena soltanto personaggi femminili ancillari nei confronti dell'azione dell'eroe di turno, ma essendo portatrici di una spiritualità molto particolare, rivestono un ruolo essenziale nella saga di Tolkien. Insomma, io l'ho trovata un po' tirata per i capelli.
Condivido decisamente. Sembra un mezzo attraverso cui dare un'estrema soluzione in un contesto in cui basterebbe constatare l'inesistenza di un certo tipo di personaggio. Invece si cerca sempre di dire sì, vabbè, ma invece no, ce lo possiamo dire, non ci succede niente, cioè possiamo anche fare dei commenti negativi pur non distruggendo l'opera, rinnegando l'opera o anche dicendo a me è piaciuto, ma non ci sono personaggi femminili validi o personaggi adeguate.
Assolutamente sì, Tolkien rimane uno scrittore enorme, esatto. E che però, come dire, da quel punto di vista è assai carente. Mi viene in mente un altro esempio, l'autrice della saga di Harry Potter è una scrittrice molto in gamba, i romanzi di Harry Potter hanno una qualità letteraria
incredibile.
E però, come dire, in tutta la saga di Harry Potter i personaggi femminili sono ancillari all'azione dell'eroe o dell'antagonista dell'eroe. Quindi personaggi femminili in grado di avere una parabola narrativa autonoma, la Rowling non li ha scritti. E questo forse toglie qualcosa, sì, non è vero che non toglie niente, no? Toglie qualche cosa, però le cose si possono anche dire tranquillamente. Il fatto che i personaggi o le personagge siano personaggi reali e quindi non completamente appartenenti al regno del bene o completamente appartenenti al regno del male, questo come dire, è un qualche cosa che va nella direzione della scrittura di qualità. Per mettere in piedi un personaggio in grado di reggere una trama, il personaggio deve essere riempito di contenuti forti, e i contenuti forti non possono essere unidirezionali perché sarebbero falsi. A me vengono in mente le personaggi messe in scena, per esempio, nell'ultimissimo romanzo pubblicato poche settimane fa da Loredana Lipperini, e mi vengono in mente anche le personaggi di Angela Carter e soprattutto la personaggia della vampira, che per tutta una notte sta lì a decidere se deve uccidere l'ufficiale che ha passato la notte con lei e che, come diciamo, come è norma, dovrebbe finire ucciso dalla vampira che si dovrebbe cibare da lui, e lei sta tutta la notte a pensare che cosa deve fare, perché non è detto che le cose siano così semplici da decidere. Io questo lo trovo bellissimo, molto interessante, ma trovo anche che sia una caratteristica di tutti i personaggi e di tutte le personaggi che hanno vita vera, altrimenti sarebbero delle sagome.
Ma la cosa che ho trovato per me illuminante in un passaggio del tuo libro, poco prima di citare questa questione della spiritualità dei personaggi femminili in Tolkien, tu dici che quando c'è un personaggio, che molto spesso quando c'è un personaggio che ha del potere ed è una donna, o è pazza, o è una maga, o è una sacerdotessa, per cui là si confina in territori, diciamo, che o hanno a che fare con la salute mentale o comunque con la spiritualità, la religione, il mondo fantastico, no? In un'altra maniera diventa altrimenti difficile trattare una donna, no? Non si può occupare realmente di politica, non può detenere realmente del potere. No,
per certo, cui, perché c'è una donna che...
Sì, scusa.
No, prego.
Poi pure. Ho finito.
Perché una donna che si occupa del potere, che si occupa di un regno, è un essere stranissimo, è un essere non previsto. Lì Michela Murgia è stata bravissima nell'analizzare il romanzo Le nebbie di Avalon, perché lì veramente la categoria delle sacerdotesse, che erano le uniche a potersi dedicare al potere, era abbastanza analizzata. Un'altra cosa molto come dire, molto interessante che mi è saltato agli occhi è un po' quello che è avvenuto nella serie televisiva Il Trono di Spade, perché lì c'era la regina, quella... Io ho sempre estrema difficoltà a pronunciarne il nome, Daenerys, non so se lo dico bene, male o cosa, ma lei aveva un itinerario molto interessante, tra l'altro aveva anche dato luogo ad analisi interessanti, perché lei era una regina che però non sottoponeva la sua persona di regnante, la sottoponeva alla legge. In questo, come dire, avendo una modernità di concezione assolutamente rimarchevole, però nelle ultime puntate gli sceneggiatori evidentemente hanno pensato che erano andati troppo avanti, erano andati oltre, quindi che cosa hanno fatto? L'hanno fatta impazzire, perché ovviamente una donna al potere non può che essere.
Ma non solo prima impazzire, ma ci hanno dovuto infilare anche per forza la storia d'amore. Cioè, non è che per forza ad un certo punto ci dobbiamo innamorare e dobbiamo consacrare o fare a ridurre il nostro potere perché, ci siamo innamorate, quindi fermi tutti che ci dobbiamo vivere l'amore. Cioè, anche basta.
Certo, certo, però come dire, il fatto che ci sia quella trappola lì e che si debba imboccare quella trappola in maniera quasi inevitabile è sintomatico di tutti i pregiudizi che ancora girano. E alcune scrittrici però riescono a sortirne fuori, mettendo in scena delle personaggi che, come dire, riscattano questa cosa. D'altra parte, io sono stata molto impressionata da quello che Ursula Le Guin diceva di sé come scrittrice e della sua difficoltà di mettere in scena una personaggia che tenesse e che potesse avere una trama costruita intorno a sé. E lei dice che per far questo, per arrivare, per cambiare il punto di vista e arrivare a vedere e quindi a mettere in scena una personaggia in grado di esercitare anche il potere della magia, che è il potere dei poteri, lei ha avuto bisogno di attraversare il decennio femminista degli anni 70, perché soltanto guardando la società attraverso l'angolo dei rapporti gerarchici, dei rapporti di potere tra uomo e donna, è soltanto a quel punto lei ha potuto sfuggire alla trappola di cui dicevamo prima e mettere in piedi un personaggio, una maga che avesse potenza tale da risolvere la trama in positivo. Infatti Ursula Le Guin parla delle due trilogie dedicate al mondo di Erzsi e la seconda trilogia dove compaiono appunto due personaggi, due maghe, no? Che sono le protagoniste della storia che si dipana su tre libri. Beh, però lei l'ha scritta 20 anni dopo aver scritto la prima, che vedeva come protagonisti soltanto gli uomini.
Tra l'altro in entrambe le saghe, nelle prime pagine c'è proprio sono molto simili le parole fra questi due romanzi, magia di femmine e magia da poco, e magia di piccoli sortilegi, di cose da cortile, no? Per sì. Cui all'inizio della prima trilogia quella cosa rimane lì e non ha nessuno sviluppo. 20 anni dopo invece quella riesce a ripartire da lì, a trasformarlo. I romanzi di Ursula Le Guin erano belli anche prima, ma dopo questa sua elaborazione sono diventati potentissimi.